Ciao a tutti, ben ritrovati alla nuova puntata di Rassegnati Sport Summer Edition. Se non sbaglio, siamo al terzo appuntamento e insomma, come l'altra puntata, abbiamo redattori sparsi per l'Italia. Questa volta addirittura dalla Lombardia siamo passati alle Marche. Ma prima vi saluto tutti quanti. Ciao Filippo, ciao, ciao Edoardo, ciao.
Ciao Manuele, ciao a tutti.
Ciao Manuele, ciao a tutti.
Benissimo, intanto allora io so che Stefano...
Sono venuto qui solo per fare un brevissimo... Esatto.
E infatti esatto. Ha qualcosa da dirci dalle Marche, dal ristorante della spiaggia per la precisione?
Sì, sì, certo.
Ti stai mangiando, Stefano? Cosa...
No, non ancora, adesso sto facendo un sano aperitivo, sto bevendo una birretta con mio fratello.
Bravo.
Perché non è ancora ora di mangiare presto.
Cosa mangi dopo? Spaghetti e vongole?
Non ho idea, io penso che prenderò un panazzo di quelli più gagliardi possibile. Oggi va così.
Oggi
oppure
va così.
Una fritturina, non ho deciso.
Ah sì, buona, te la consiglio, buona fritturina. Cavolo. Poi arriva al mare.
Ma il problema è che adesso sono diventato io il grande della vacanza, devo finire al piccolo, quindi non so più come mio padre, non so come mio fratello minore, quindi capisco adesso i genitori quando vanno a risparmio,
li capisco, sì, molto. Tanto, lo sgarro lo puoi fare, dai, anche per tuo fratello.
Ma sì, chi se ne frega.
Beh, ricordati comunque... poi di rispettare i tempi. Dopo mangiato,
Tre ore,
No, dopo mangiato mi sposto verso l'alto, diciamo, vado,
ah, okay.
Vado a Recanati, a vedere indubbiamente la cosa che c'è da vedere a Recanati.
Beh,
abbiamo un tour importante da fare tra casa Leopardi, biblioteca e...
Però allora
mi stanno aperto.
Così c'è Stefano, ti facevi la foto, ti facevi il video dietro una libreria e tutto, almeno sembravi più autorevole, eccetera, come va di moda.
Certo. No, no, ho voluto mantenerla un po' sul chill, non ho voluto far sentire nessuno disagio.
Ecco,
sono andato a casa.
Già che ci sei, se non sbaglio, di Recanati c'è Michele Paolucci. Se lo trovi in giro, magari un selfie con lui.
Ci provo.
Non so se si può riconoscere. La Juve, per caso. Sì, proprio lui che ha esordito in Chievo-Juve, unica vittoria del Chievo nella sua storia contro la Juve, però... nel 2010, poi gol di Sardo. Lì esordì Paolucci e non portò fortuna, insomma. Ed è proprio di Recanati, quindi se ti capita, volentieri, insomma. La useremo come...
Ci proverò,
della
ci proverò.
Della puntata, quindi...
Tanto ho avuto questo... Ho avuto questo inframmezzo di patatina, quindi un attimo. E no, l'unica cosa che volevo dirvi è che nel venire in giù sono passato in autostrada, ho visto dei posti che mi hanno un po' scaldato l'anima calcisticamente. Sono passato da Ancona a Modena, a Cesena, bellissimo. Oh, mi è scesa una lacrima ancora, no. Pensando ancora a pareggiato Cesena.
Basta. Mario Beretta, ti amo.
Sì. Sono quelle piazze non del sud Italia che comunque mancano molto alla Serie A, alla Serie B, ma mi sa che ci vorranno ancora anni per rivederle in posti, insomma, che competono queste piazze, però...
Io l'Ancona non lo so, però, perché l'ultima volta che sono in Serie A...
Sì, sì. Però, sì, no, è stato un disastro l'ultima... Tra l'altro ho letto qualche tempo fa un articolo dei calciatori tesserati durante quella stagione, credo fossero più di 40.
Sì.
Con un mercato invernale tipo di 20 nuovi acquisti, 18 acquisti, non so, una cosa improponibile.
È così che si fa, è così che si fa, mi mancano queste cose.
Però quell'Ancona mi pare ci fosse un giovane Pandev addirittura.
Sì, sì, l'unico.
Triplete con l'Inter.
Sì. Può vantare la presenza di Pandev.
84.
Sì.
Sì, 84.
Vabbè, gli 85.
Oh, raga, io vi saluto perché non vorrei rubarvi tempo prezioso. alle vostre tematiche un po' di cui non so nulla letteralmente, perché ho perso tutto. Non ho più visto niente, mi è scaduto il contratto di Sky, è finita. terribile.
Potevano regalare 2 mesi in più per finire la serie.
Quando ho deciso di disdire, ho detto non rinnovo più perché non si gioca più tanto, e non ho ricominciato a giocare. Ecco. Ottimo.
Bene. È vero.
Ragazzi, vi saluto, se trovo chi è Paolucci.
Paolucci, Michele Paolucci. Volentieri.
Ma in giro Paolucci.
Chiedi, esatto, dove abita, magari vai sotto casa. Veramente sarà la foto del post di Instagram, quindi sarebbe molto
utile. Scusi, c'è Paolucci.
sì, c'è il pubblico. Così.
Niente, questa è una citazione.
Dotta questa.
Alla prossima.
Alla prossima, buon
prossimo. Dalle ridenti Marche, questa settimana prossima dalla ridente Lombardia. Ciao ragazzi.
Ciao Stefano.
Buone vacanze.
Grazie, altrettanto.
Ecco, altrettanto era riferito solo a Edoardo, perché è l'unico in vacanza insieme a Stefano, ovviamente.
No, ci Filippo. Noi a casa, ma dai, su.
Sì, è vero. Io sono tra l'altro a casa da solo con il cane, quindi a maggior ragione mi vengono...
Io fino a 10 minuti fa pure io ho fatto tutto il weekend, anche i miei che sono andati in vacanza a Riccione, io
ecco, bravo.
A casa, ad affogarmi nei ricordi dove mi trovavo un anno fa, Carlo.
Ecco, che okay. Ricordalo pure dove ti trovavi un anno fa.
Diciamo, era una località abbastanza così, un po' crowded, no? Per usare la langa, fare un po' la cista del cavolo. E niente, ero a Tomorrowland in Belgio, quindi ecco. Un festival musicale abbastanza molto famoso. Ecco.
Sì, direi.
Devo dire, direi. Una gran bella esperienza. Infatti, ecco, pensare che un anno fa mi trovavo lì, mi sa che a quest'ora tipo prendevo l'autobus per la metro che da Bruxelles ci portava a Boomang, questa ridente località di 2000 anime, non di più. Tutta gente che poi era lì, passava con l'autobus tutti fuori a salutarsi e dire grandi, cioè comunque una volta all'anno, anzi 2 weekend all'anno, quella città lì diventa il centro del mondo quasi, perché 200.000 persone a weekend è una roba assurda veramente.
Mm-hmm. Sì. Bello, sì, ma niente.
Musica lì, ecco.
Certo, certo.
Un po' di shock, beh. Un po' discutibili così.
Ma insomma, passiamo, perché insomma, nonostante il periodo, abbiamo anche dell'attualità sportiva di cui parlare, quindi passiamo alla cronaca, appunto, e quindi alla Serie A, la Serie A con il Verona, che nel periodo di questa settimana, quindi dall'ultima puntata di Rassegnati Sport, è stata impegnata in due partite difficili, dove ha raccolto un punto, poteva anche andare peggio tutto sommato, perché il Verona ha poco da chiedere ancora al campionato, mentre sappiamo che Roma e Atalanta per i rispettivi obiettivi insomma avevano probabilmente più motivazioni, ma comunque il Verona non è uscito male da questa settimana, perché con la Roma meritava sicuramente di più, con l'Atalanta è arrivato un pareggio che di questi tempi con l'Atalanta assomiglia quasi a un'impresa, più di una vittoria forse, però insomma è così andata. Quindi chiedo brevemente a Edoardo, insomma, di dirmi un po', commentare la partita con la Roma, come insomma, non so se ha avuto la possibilità di vederla dalla Sardegna, ma insomma.
Guarda, dalla Sardegna faccio fatica a vedere qualsiasi evento sportivo ultimamente, perché la connessione è molto instabile, però ho potuto leggere qualcosa, per cui qualche notizia la so, ecco. Quindi facendo un breve recap della partita, è stata una partita che è stata dominata dalla Roma a lunghi tratti, ma il Verona, come al solito, ha saputo reagire, giocare a viso aperto. Da segnare anche il bel gol di Piscina, di tacco, e un rigore che ha fatto discutere a favore della Roma, e che molto probabilmente non c'era, perché il difensore era in anticipo sul pallone e poi è andato a colpire il piede dell'attaccante giallorosso. E comunque è tutto sommato è una sconfitta che non fa male all'Elas, come hai detto tu, perché non ha più nulla a chiedere al campionato, e che forse ha tenuto un po' più sulle spine i giocatori per la partita successiva verso, cioè con quella con l'Atalanta, con la Dea, con cui è venuto fuori un buon pareggio, che in questi tempi fare anche un solo punto con l'Atalanta significa quasi una vittoria, visto lo stato di forma a dir poco strepitoso dei ragazzi di Gasperini.
Eh sì, assolutamente, quindi ovviamente dedicheremo più spazio a quest'ultima partita, Verona-Atalanta, infatti a breve arriverò anche da Filippo, non so, a me ha ricordato un po' i gol, io sono di parte, ma mi è sembrato un po' Del Piero con quel colpo di tacco, Del Piero Quagliarella anche, vabbè, sempre esperienze bianconere, però veramente un gran gol di Pessina che è in un periodo insomma, di forma e anche decisamente notevole, e ha segnato appunto anche nella partita contro l'Atalanta, lui che è di proprietà dell'Atalanta ed è solo in prestito al Verona. E dunque arrivo alla partita di sabato, che si è giocata alle 17:15. Chiedo a Filippo insomma di parlare un po' di questa partita. Ricordiamo Verona-Atalanta 1-1, al gol di Zapata per i nerazzurri ha risposto appunto Pessina.
Sì, guarda, beh, la partita con l'Atalanta è una partita per cui avevo personalmente una grande, cioè l'attendevo con ansia, perché sono due squadre che giocano veramente bene, anzi hanno modo di giocare tra loro speculare, quindi era bello anche capire un po' chi tra i due avrebbe prevalso, no? L'allievo Juric, che era ovviamente in tribuna, no, neanche in tribuna, non l'ho sentito urlare, perché quella Roma in tribuna, mi ricordo che dall'Olimpico lo sentivi, vabbè che è anche un'acustica all'Olimpico tutta sua. Invece sabato c'era solamente Matteo Paro, no? Perché lui l'abbiamo visto spesso in panchina in questo calcio post lockdown. E oppure appunto la contro l'Atalanta, ecco, era una partita di sicuro interesse. E mi è spiaciuto che non ho potuto vederla in diretta, cavolo, mi ha dato un po' fastidio, ma ero impegnato a fare un esame per il C1 di inglese, quindi non mi è stato possibile. Beh, per fortuna che esiste MySky, ecco, per quello. È stata una partita che appunto a parere mio non ha tradito le attese, anzi il Verona in un certo senso è riuscito a limitare molto il potenziale offensivo dell'Atalanta, e le stesse armi che usa l'Atalanta, ovvero delle marcature a uomo strettissime, radicali quasi, che hanno fatto sì che da entrambe le parti, perché comunque che l'Atalanta poi dopo le replicava, in entrambe le parti per creare dei vantaggi bisognasse per forza vincere il duello individuale, per cui nel primo tempo soprattutto e anche poi nel secondo, l'unico vantaggio che l'Atalanta riusciva a creare, cioè gli unici vantaggi erano essenzialmente due, con gli scambi rapidi dei loro degli avanti, appunto di Malinowski, del Papu, di Zapata, di Papu un Pasalic anche, ovvio che in queste situazioni qua il talento, la potenzialità offensiva di una squadra che comunque ha fatto 93 gol in campionato, e mancano ancora delle diverse giornate, quattro giornate se non sbaglio alla fine.
Sì, sì.
Io direi che ce lo si può anche aspettare, da noi è stato anche fortunato in certe circostanze, per esempio all'inizio partita Pasic che davanti a Silvestri gli ha creato addosso, è andata anche bene così. Un altro invece, un'altra situazione che poteva sfruttare a suo vantaggio l'Atalanta era appunto il mismatch di Zapata con i difensori del Verona, soprattutto con Gunter che era fisso su di lui, ma che ha fatto molta fatica a tenerlo, al di là del gol dopo di Zapata, che nasce proprio da un errore individuale di Gunter. È la classica partita che delle situazioni diverse, diciamo imprevedibili, sono le uniche in grado di sbloccarla, di permettere appunto che vengano fatti dei gol, come anche il gol del pareggio del Verona, che alla fine da cosa nasce? Da una situazione di palla inattiva in cui viene una palla in mezzo, viene messa tra, cioè una sponda di Gunter che viene fatta a Rachmani, e dal cui tiro poi su tapina arriva il gol di Pessina. E questo è anche un punto interessante proprio della proposta di gioco di Juric e Gasperini, ovvero di come i difensori seguano l'azione fino alla fine, cioè supportino tanto l'azione offensiva, perché appunto vedi una sponda di Gunter per un tiro di Rachmani, che succede spessissimo come situazione di Rachmani, che ma non solo da palla inattiva, ma anche in azioni normali manovrate. Infatti io mi chiedo a Rachmani come abbia fatto ancora a non fare un gol in Serie A, perché ogni partita che lo vedo dico dai, ora che segni sto qua, perché Ha sempre almeno una chance in da partita, oltre, ma non solo da corner, intendo. Quindi è stata una partita, ecco, bella, proprio giocata alla pari da due squadre che, come proposto, chiaramente come qualità di base di organico hanno comunque delle discrepanze, perché chiaro che, per quanto voglia bene ai nostri, anche a Zaccagni, Pessina e compagnia, sono giocatori molto validi, però non sono chiaramente Zapata, Gomez, Ilicic o lo stesso Malinowski, che ieri è stato, devo dire, che sabato, devo dire, si è un po' trattenuto, perché ultimamente stava dando facendo di quelle prestazioni con quei suoi tiri da fuori assurdi, veramente spaventoso. E anche il Papu, devo dire, molto limitato proprio dalla marcatura di Rachmani, che gli ha fatto fare veramente poco, più si giocava tanto in posizione di centrocampo, ma Rachmani non aveva problemi a seguirlo anche sulla sua tre quarti. E da segnalare nel Verona poi delle eccellenti prestazioni a parere mio di Salcedo. Salcedo ha fatto una partita incredibile, difendeva ogni pallone, aiutava sempre a salire la squadra, dialogava benissimo con Pessini e Zaccagni. Io penso che, perché l'abbiamo visto giocare poco quest'anno anche per colpa di quell'infortunio che ha avuto a novembre, però ha fatto veramente un lavoro eccellente, ma anche fisicamente, ma pure con la Roma l'aveva fatto per quei 20 minuti che ha giocato, in cui era entrato molto bene, solo che poi dopo il ritmo era quello che era, l'intensità era quella che era, quindi diciamo che riuscire a pareggiare quella partita era un po' utopico, utopistico. E con l'Atalanta invece ha fatto un lavoro eccellente per quanto ha giocato, anzi anche meglio dopo di Carmine, che è entrato, quando è entrato negli ultimi 20 minuti ha fatto essenzialmente poco e nulla, per quanto gli voglia tanto bene anche di Carmine. E quindi questo segnalo poi anche i 10 minuti stratosferici, proprio uso un po' un'iperbole, però quando è entrato questo giovane ragazzo Matteo Lovato, classe 2000 anche lui, come Kumbulla, no? Anche lui esordiente in Serie A quest'anno, e in 10 minuti, pensate, ha vinto quel mismatch che c'era con Zapata, perché lui è entrato al posto di Gunther, finito. Lui ha vinto 5 duelli su 5 proprio col colombiano, e di fatto da quel momento in poi l'Atalanta non si è più riuscita a rendere pericolosa, se si eccetto un'occasione proprio a 30 secondi alla fine su un cross che Pasalic ha fatto. Mi ha fatto venire un brivido a me, che l'ho vista in differita questa partita, sapevo già quanto era finita, quindi mi lascio intendere che sì, poteva essere l'ennesimo gol subito, tra l'altro proprio al photo finish. Stavolta il Verona è andata bene, diciamo, dai. Oltretutto mi ha sorpreso quel recupero di 2 minuti e dopo il 92, non lo so, tanti quelli break che non li vedo, non li ho neanche visti fare, non capisco. Sabato faceva abbastanza caldo, a quelle 5 sì. Ricordo che
alle 5, esatto.
No, avevo l'aria condizionata mentre facevo l'esame, però faceva caldo. Per cui,
no, insomma,
Verona ha giocato sicuramente una bella partita, e ha fatto una bella dimostrazione comunque contro una squadra che, se avesse vinto, ricordiamo, andava a meno 4 dalla Juve. Quindi diciamo che siamo stati forse un po' responsabili. Se dovesse vincere la Juve lo scudetto alla fine, c'è un po' di responsabilità anche nel Verona, in un certo senso.
Beh, quello sicuramente, perché il Verona alla fine è tutto sommato ha fermato una diretta concorrente, vista la situazione punti, magari inizio campionato non ci aspettavamo così tanto dall'Atalanta, ma giunti a questo punto effettivamente è entrata in corsa con tutte, insomma, la possibilità di far bene proprio per il periodo di forma che sta vivendo e per i giocatori che riesce a tirare fuori ogni partita. Scopriamo comunque un pregio dell'Atalanta, come Malinowski nell'ultimo periodo, che magari si è sentito meno, e nella prima parte ha avuto più voce in capitolo Ilicic, cioè che comunque non segna da un po', ma è a 15 gol, che è un dato sinceramente impressionante. Se avesse continuato con la stessa media adesso sarebbe lì a tallonare, credo, Immobile Ronaldo. Però insomma,
anche Zapata, che ha 17 gol dopo quell'ultimo con Verona, che ha saltato i primi 3 mesi, tra l'altro, me l'ho dimenticato, che quando ho visto più gol Muriel di Zapata, e Zapata è iniziato a giocare a dicembre, tra l'altro, quindi una produzione offensiva incredibile di questa squadra. Tra l'altro Ilicic adesso è fuori, ma perché sta facendo un percorso riabilitativo per fare in modo che sia pronto per quando giocherà in Champions League col PSG.
Sì.
Io direi l'Atalanta non la vedrei così, anzi tutto fuorché spacciata in quel caso lì.
Sì, assolutamente.
Un eventuale passaggio già anche il PSG non è che mi stia proprio simpatico, però in generale sarebbe veramente una bella cosa, al di là della solita retorica, la bella storiella e tutto il resto, perché proprio l'Atalanta gioca calcio paralisia per questo momento.
Sì, sì. Sì, io credo abbia buone possibilità, perché è una gara secca su campo neutro, quindi Sì. Può giocarsi le sue carte, poi in semifinale, se non sbaglio, avrebbe comunque un altro turno abbastanza agevole, se non sbaglio dovrebbe essere nella parte di tabellone più...
Sì, dell'Ipsia.
Lipsia o Atletico Madrid, se non sbaglio. Sì. Quindi, sicuramente è meglio di City, Real o Juve, insomma, l'altra parte del, del tabellone.
Passa con Lione, ma...
Sì, appunto, Lione o Juve, ecco, forse, non so, in questo periodo di forma chi è meglio trovare, se Juve o Lione, comunque, insomma.
Non lo so,
va. Talmente quella possibilità in Champions sembra strano, ma Napoli lo vedo troppo, secondo me, con un piede fuori, anche se...
Ma c'è che ti dirò di no, invece, anche Barcellona quest'anno un po'...
Lo so.
Non lo so,
però...
non è più scontato.
Guardo...
Non è sì. Quello... degli scorsi anni, secondo me.
No. Sicuramente capita nell'anno giusto il Napoli. Peccato per l'andata, magari un 2-1 avrebbe messo un 2-1, 1-0, insomma una vittoria avrebbe messo più pressione di quella che avrà già il Barcellona. Però, insomma, vedremo. Ne parleremo nelle puntate di agosto e poi faremo tutto un rito, non so, tutto l'anno prossimo. Vedremo. Ecco, sinceramente non avevo mai fatto caso alla presenza di Paro in panchina, che per me juventino significa primo gol della Juve in Serie B a Rimini, quello di Paro, sì. E non mi era sfuggito che fosse nell'organico, nello staff di Juric, niente, mi ha fatto piacere scoprirlo e ammirevole anche il... l'atteggiamento dell'Elas, che appunto meno da chiedere, però sta veramente ben figurando. E niente, e quindi Verona tornerà in campo mercoledì 22 luglio, quindi fra due giorni alle 21:45 sul campo del Torino, che insomma sappiamo non passare un gran bel periodo di forma. E all'andata insomma finì con un divertente e anche credo per i tifosi abbastanza cardiopalma 3-3 in rimonta del Verona, e insomma staremo a vedere, ma credo sia un'altra partita che potrà dare soddisfazione al Verona, che si trova al nono posto con 45 punti. La zona ovviamente Europa dista ormai 11 punti del Napoli, ovviamente, quindi però, esatto, cioè ovviamente stiamo parlando di qualcosa ai limiti dell'impossibile, solamente un discorso aritmetico, però insomma
sì.
Direi che di più non si poteva chiedere, anche perché è un Verona che ha scoperto tanti talenti e ha posto le basi anche per delle stagioni che potranno dare soddisfazioni sicuramente, ma
lo vogliamo tutti.
Eh sì. E...
parliamo del Chievo adesso?
Sì, parliamo del Chievo e soddisfazioni in questa settimana
molto poche.
Ne sono arrivate ben poche, esattamente. E lunedì scorso la partita contro la Cremonese, persa 1-0 con un gol di Mogos al 90esimo e l'incredibile sconfitta con la Juve Stabia, che esattamente come all'andata, Chievo avanti 2-0, doppietta di Djordjevic, sto parlando del ritorno, e poi la rimonta Stabiese con Forte, Trust e Mallamo, con una scena stupenda, non so come definirla, magari in tempi di lockdown, più o meno, insomma, ormai il lockdown è il più grosso è passato, però vedere i tifosi sui balconi ammassati è stato qualcosa di molto divertente.
Ma
hanno la vista
comunque,
sì, ci andavano anche prima, adesso è l'unica.
Vedere sempre i tifosi lì con le bandiere, anche mi ricordo i tempi in cui ci giocava il Verona a Castellammare.
Sì. Beh, sì, è qualcosa di bello. Mi sembra succedesse, non so se vi ricordate, col Treviso in Serie A, mi sembra ci fossero balconi con vista a Tenni.
Sì. Ma anche col Crotone.
Col Crotone
dall'ospedale, esatto. Crotone che tra l'altro ha un piede e mezzo in Serie A, perché ormai ha 6 punti dalla terza in classifica, 3 giornate dal termine, quindi Crotone-Benevento, credo, beh, Benevento è già ufficiale, ma credo torneranno presto a far compagnia alla Serie A, insomma. Invece la Spalla, che mi sono dimenticato prima di dirlo, Spalla che invece probabilmente farà compagnia di nuovo al Chievo, perché un Chievo che appunto con questa settimana un po' gettato alle ortiche quanto fatto durante la stagione, che non è è stato un cammino esaltante sicuramente, però aveva consentito di rimanere per quasi tutto il campionato all'interno dei playoff. Con questa settimana il Chievo si trova fuori dai playoff, precisamente
alla... dietro anche, visto? Deve guardarsi più dietro quasi.
Sì, sì, deve guardarsi, sinceramente mi rifiuto quasi di crederlo, ma perché insomma non ha partite, sì, insomma, al Benevento, al Cittadella e al Pescara, insomma, secondo me da Pescara e Benevento, visto che ha poco da chiedere al campionato, il Benevento potrebbe anche, insomma, cercare di fare qualcosa in più. Col Cittadella ferito, non lo so come andrà a finire, anzi lo chiedo a Edoardo, visto che so della sua, oltre alla fede nerazzurra di Edoardo, so che c'è anche una simpatia per il Cittadella, me lo confermo.
Ma in realtà per il Vicenza, non proprio per il Cittadella.
Ma Stefano con l'interista.
Sì, sì, no, però oltre.
Allora, tornando ai colori clivensi, beh, settimana nerissima quella per il Chievo, che tanto se non sbaglio dalla ripresa del lockdown ha vinto solo una volta col Frosinone. E leggevo ieri la classifica, addirittura il quarto peggiore attacco del in Serie B, in Serie A, e addirittura l'obiettivo principale era la promozione diretta.
Sì.
E, tornando alla partita con Cittadella, il Cittadella, come dicevi tu, è ferito, è un momento di crisi anche per il Granata di mister Venturato, e sarà una partita, penso, decisiva per entrambi gli allenatori. Secondo me, se per Aglietti arriva una terza sconfitta consecutiva, potremmo vedere un finale di stagione come per l'Hellas Verona l'anno scorso, con un cambio di allenatore a campionato concluso praticamente, che ha risollevato l'Hellas l'anno scorso. Non so quest'anno invece se potrebbe avere gli stessi effetti positivi con il Chievo, che, ripeto, secondo me hanno organico quest'anno che è deficitario, troppi giovani e poca esperienza, pochi giocatori appunto di esperienza in Serie B, che invece sono utili, soprattutto dopo l'addio di Meggiorini e Frey, che al 30 giugno il contratto era scaduto, non è stato rinnovato, e quindi secondo me è molto preoccupante la situazione del Chievo. Soprattutto perché sì, le due sconfitte ultime sono avvenute in modo totalmente opposto. E secondo me non so neanche se arriverà ai playoff quest'anno.
Adesso è dura, però. Sì. Sono tre punti, sì, da preparare.
Sì, è molto dura, anche perché insomma ci sono davanti squadre come il Pisa, che sta attraversando un bel momento, quindi è ovvio che il Chievo non può fare i conti solo con se stesso, ma anche con le squadre che gli stanno davanti, quindi la vedo veramente difficile. Potrebbe esserci un ribaltone per quanto riguarda la conduzione tecnica della squadra, vedremo. Sarebbe veramente strano vedere Aglietti che un anno dopo aver portato l'Hellas a due giornate dal termine ai playoff, quest'anno pagare per aver ottenuto esattamente il risultato opposto. Quindi vedremo, staremo a vedere. E, insomma, playoff, sono arrivati,
sarebbero molto duri, secondo me, da affrontare.
Sì, assolutamente, assolutamente. Anche andarsi playoff, le speranze credo sarebbero poche. Però lo erano poche anche per l'Hellas l'anno scorso, tutto sommato. E alla fine invece è arrivata la promozione proprio contro il Cittadella, quindi c'è questo
intreccio.
Sì, questo intreccio interessante. È arrivato un altro verdetto, tra il Livorno è retrocesso in Serie C, e rimangono ancora poche speranze per Trapani e Cosenza, un po' come per Brescia e Lecce in Serie A, quindi la situazione di retrocessione mi sembra molto simile tra Serie A e Serie B. Ma chiedo a Filippo, che aveva un aneddoto su Chievo, su Juve Stabia Chievo, di raccontarlo.
No, in sostanza ho giocato venerdì sera ero, poi dopo avevo avuto un contatto con degli amici in un bar, in un bar, un noto bar della zona stadio, qui non faccio il nome, e E c'era, facciamo vedere la partita di Chievo Juve-Stabia, no? Quella Chievo che vinceva 2-0, o come entro io, mancavano 10 minuti, dal momento esatto in cui sono stato io, il gol del 2-1 e poi via via il 3-2. È stato, devo dire, una... Avevo un amico che tifa Chievo, che infatti mi ha detto, ma perché serve? È arrivato proprio adesso. Quindi l'ennesima volta si conferma come io sono proprio un portatore di sventura patentato.
Ecco, ecco. Ma condivido questa tua... questo tuo destino, perché con il mio vicino di casa, che è tifoso Viola, anni fa mi è successa la stessa cosa. Sono entrato in casa, c'era un Fiorentina Bari, credo fosse il 2009-2010. Entro in casa e segna il Bari e mi hanno minacciato di rimandarmi a casa mia, perché ovviamente avevo portato sfortuna. Poi rimontò la Fiorentina, quindi 2-1. Quindi, credo anche con un gol di Castillo, che Viola aveva fatto veramente poco. E comunque, insomma, staremo a vedere situazioni opposte, quelle per Verona e Chievo. Insomma, parola al campo, come sempre. Appuntamento per il Chievo, appunto, con il Cittadella venerdì sera alle 21 in casa con il 24 luglio sarà. E poi, insomma, staremo a vedere anche per chi andrà allo stadio, perché io sarò impegnato con una laurea. Con una laurea del cugino di Meggiorini, tra l'altro, quindi comunque gli intrecci in qualche modo ci sono, e forse anche Giuseppe non potrà essere, potrebbe toccare a qualcun altro andare allo stadio venerdì, ma vedremo. E adesso scendiamo in Serie C per una breve notizia di mercato con Edoardo, per quanto riguarda la Virtus Verona, che sta provando ad incrementare la qualità della rosa per provare a rimanere in Serie C.
Sì, la Virtus Verona ha ufficializzato proprio in settimana due acquisti importanti. È arrivato Filippo Pittarello, attaccante classe 96 dalla Luparense, che quest'anno ha realizzato 15 reti in 25 partite e va a prendere il posto di Odogu, che proprio in questi giorni è passato sul Tirol. È al momento l'unica cessione per la formazione di Mister Fresco, anche importante se vogliamo, perché era un po' il punto di riferimento dopo tante stagioni. E poi a centrocampo è arrivato Andrea Del Carro, mezzala, con il vizio del gol, anche lui 15 reti quest'anno in 23 presenze.
Eh sì, non per Pittarello, insomma, avrà, diciamo, una responsabilità importante per rimpiazzo che è stato chiamato a fare, insomma. Quindi invece chiedo a Filippo di fare una frase come dire, romantica, per salutare un suo idolo.
Sì, perché se ne va davvero. Purtroppo è una notizia, diciamo, di questa settimana, o meglio tramite un post su Instagram, che il mio grande amato Mattia Udo, no? Il grande idolo della Zenis, ci lasciate Zenis per la prossima stagione, andrà, se non è a Brindisi, a giocare, sì, è praticamente ufficiale, quindi, insomma, potrà giocarsi finalmente le sue carte in Serie A. È veramente felicissimo per lui, perché se lo merita comunque ancora, è nell'età giusta adesso anche per affermarsi, ha tutti i mezzi pure per farlo, specialmente la fisicità che gli permette di fare un bel lavoro sotto il ferro, ecco, sperando magari che non giochi troppo da tre, perché quest'anno è stato un pochino un divago e è un aspetto del gioco in cui forse si potrebbe migliorare sicuramente, ma anche su cui magari potrebbe puntare in modo secondario. Mi dispiace tanto perché, insomma, ero affezionato a lui da quando mi ero comprato casualmente, un po' casualmente, la sua canotta, anche se prima già prima, però diciamo dovevo inizialmente prendere quella famosa canotta di Vujacic, il grande Sasha Vujacic, invece c'era solo l'unica con una taglia decente era quella di Udo, dire. Un po' rimpianto, non se me l'ha mai fatto autografare. Avevo pensato di farlo, mi ricordo, la scorsa stagione, in caso di passaggio del turno con Treviglio, che poi non è successo, quindi alla fine non ho mai trovato il modo e il tempo, però comunque, dai, un bel ricordo. Proprio quella canotta che poi mi ero portata, tra l'altro, chiudendo il cerchio della puntata, troppo a tu morto, nell'ultimo giorno.
Ah, ecco.
Portiamo un po' avanti l'orgoglio veronese, Scaligero, e mi ricordo che avevo messo la foto nel main stage, quello della mega collinona tutta tipo stile arena greca, e mi aveva pure ricondiviso la storia, sia lui che la tezza Scaligero. È stato quindi un bel momento, diciamo, all'interno di un altrettanto bel momento, quindi me lo ricorderò così. E dai, gli auguro comunque il meglio per il proseguo della carriera in Serie A. Intanto la Tezensky ha pure ufficializzato un piccolo colpo di un under, si chiama Giorgio Calpi, e ha giocato qualche sprazzo quest'anno a Imola, ma semplicemente è stato preso, non credo che giocherà tantissimo, perché comunque è lì per occupare la tassa dei giocatori under, un po' come lo scorso anno aveva fatto Morgillo, che aveva visto molto molto poco. Detto ciò, niente, vedremo come proseguirà ancora il mercato della Tezensky. In vista della prossima stagione vedremo un po' come sarà.
Certo, sarà interessante scoprire tutti i movimenti di mercato quanto riguarda il basket, il calcio, insomma. Sarà un'estate strana, ma allo stesso tempo molto curiosa. Esatto. E niente, con questi ricordi nostalgici, qui chiudiamo anche questa puntata. Saluto ancora una volta Filippo Edoardo e vi ringrazio per essere stati qui.
Ciao Emanuele, grazie.
Grazie a te.
E vediamo appuntamento a settimana prossima. Ciao a tutti.
Ciao a tutti, buona settimana.
Ciao ragazzi.